Nello stesso tempo si verifica, come conseguenza anche di questi fatti, una tendenza che fu contraddetta del vecchio Marx, ma che invece risulta convalidata, una tendenza del capitalismo a una sovrapproduzione di beni, fomentata e moltiplicata dalle disponibilità tecnologiche esistenti oggi e che non esistevano al tempo di Marx. Quindi una serie di fatti concorrenti a impedire che lo sviluppo possa riprendere in forma continuativa ed impetuosa, salvo che non si creano non i mercati ai quali accennavo nel mio discorso del congresso di Torino, il capitalismo che cerca di convertire al mercato zone fino adesso estranee, la cultura, la scuola, lo sport, il divertimento, la sanità, la cosa che sta facendo, la previsione era giusta, ma senza che non si crei un enorme mercato non soltanto passivo e ricettivo nei popoli in attesa di sviluppo o in via di sviluppo. E senza questa politica lungimirante, senza questa politica terzamondista, è una politica per sua essenza socialista perché è egualitaria. Compagni, noi non supereremo questa crisi, non la supereremo sul terreno nazionale e non la supereremo sul terreno internazionale, specialmente in un'economia come quella nostra, così largamente vincolata e dipendente dal mercato internazionale. E nello stesso tempo, compagni, che cosa l'invocazione, la giaculatoria per la programmazione è cosa sacrosanta, figurarsi se non la riconosco valida. Io che sono stato uno dei proseliti della programmazione nel nostro paese. Ma compagni, di mano in mano che le cose procedono come procedono, la programmazione a livello nazionale si rende sempre più difficile ed incerta anche con la migliore buona volontà dei governi. Perché le sovranazionali hanno, e il commercio internazionale avviene per un terzo già tra le sovranazionali, non dimentichiamoci, che il controllo non è possibile, perché le sovranazionali hanno, nella loro intelligenza strategica, articolato e dispiegato e frazionato i loro gradini di produzione in differenti paesi, in modo che in ogni paese ci sia solo un gradino e non la totalità della produzione, la totalità essendo riservata soltanto alla direzione strategica innovativa del centro. Compagni, com'è possibile fare a livello nazionale, con la fine dal punto di vista economico degli stati-nazione, della possibilità di programmare le multinazionali? Ecco perché, compagni, la politica europea, almeno europea, non dico come il compagno Berlinguer auspicava all'ultimo congresso del Partito Comunista, la politica addirittura mondiale, ma dico almeno a livello europeo, è un obbligo per noi, è una necessità, non è una scelta più o meno capricciosa, non è una scelta reversibile. Certo è reversibile una scelta con un'Europa che non funziona, ma una programmazione oggi non è più concepibile se non a livello europeo. E chi è meglio qualificato del Partito Socialista, del partito di un paese che più degli altri subisce i danni di questa situazione e che più degli altri ritiene prossime le minacce che esso comporta, per farsi esso in seno all'internazionale socialista e fuori dell'internazionale socialista, nell'ambito di tutta la sinistra europea, di iniziative, di stimoli efficaci tratti a smuovere anche gli altri partiti da torpori e da ritardi che essi manifestano? Quale avventura più esaltante per il nostro partito, piccolo certamente, ma se dotato di intelligenza progettuale e innovativa, per mettersi realmente al centro di un'iniziativa europea che trascini non già verso l'avvenire incerto, ma verso la percezione reale e concreta delle situazioni reali e concrete, l'insieme di quella forza enorme che i partiti socialisti e socialdemocratici dirigono e controllano. Ecco la ragione della nostra critica anche nelle nostre tesi sulla politica internazionale. Ecco la ragione non rivendicare un neutralismo che resta tuttavia una pagina gloriosa del nostro partito, ma rivendicare una tendenza al non allineamento con la politica americana, fedeli all'alleanza atlantica, ai vincoli che abbiamo contratto, che il paese ha consolidato, però nessuno ci obbliga ad essere allineati con una politica americana che per confessione stessa dei suoi dirigenti, e non mi riferisco soltanto al signor Schlesinger, per confessione stessa dei suoi dirigenti ha interessi assai al di là di quelli europei. E noi dobbiamo constatare, anche attraverso le vicissitudini di questi mesi, che la compatibilità fra politica mondiale e americana, oggi ormai spostata in gran parte verso il Pacifico, e politica europea è una compatibilità che va rapidamente esaurendosi e sfociare eventualmente anche in una divaricazione. E allora in questa situazione il governo italiano non può fare il fanalino di coda nell'acquiescenza che fino ad oggi è stata passiva e acritica alle esigenze della politica americana. Deve essere parte non di segugio, ma di avanguardia in quegli sforzi limitati, ma tuttavia reali, che altri partiti, e principalmente il Partito Socialdemocratico, che sente su di sé il peso della fine della distensione in un paese anche nazionalmente e politicamente diviso, non accodarsi, ma essere uno dei partiti di avanguardia, non come è stato giudicato attraverso i comportamenti reali tenuti durante le assisi delle diverse organizzazioni internazionali, un partito che segue stancamente, quando segue o quando non contraddisce, le iniziative di autonomia, di relativa autonomia, in un mondo che autonomie assolute non comporta, degli altri partiti socialdemocratici. Ecco perché la rilevanza dei temi di politica internazionale, che così poco spazio hanno avuto nel dibattito precongressuale, altro che per esaltazioni piuttosto acritiche della politica sovietica o della politica americana o della politica di Reagan. Ora compagni, è in questo difetto di iniziativa, in questa tardiva disponibilità ad accodarsi, spesso tardivamente, e io non credo che la situazione sia irreversibile, io credo che anche alla nuova maggioranza sia riservato un larghissimo compito per poter innovare e modificare, io lo spero, ci siamo qui per questo. C'è una possibilità larga di iniziative. Compagni, ma per parecchi anni ci siamo battuti, e diciamolo, sinistra socialista in testa, contro l'ipotesi, per contestare l'ipotesi del compromesso storico. Abbiamo avuto veementi polemiche con i compagni comunisti, in cui alle volte si è minacciato di rompere anche quel tanto di filo di comunicazione che esiste col partito, no? Lo sappiano i compagni, nessun filo di comunicazione riservato tra partito comunista e correnti di sinistra nel Partito Socialista. Lo sappiano, il Partito Comunista tratta e fa bene a trattare con la maggioranza e con la rappresentanza ufficiale del partito. Compagni, abbiamo l'evento di un partito comunista che fa venti e maree, sollecitato, incalzato anche da noi, a un certo momento, per ragioni suoi, legittime, illegittime, non rompe col compromesso storico, innova la sua disponibilità strategica, si dichiara pronto ad un'alternativa democratica. Qualunque sia il certo equivoco in cui questa proposta è stata in qualche modo annebbiata, le interpretazioni varie, si tratta di una svolta, si tratta di una sterzata, sino qualunque sia, il fatto è che questa proposta esisteva, e devo dire che oggi il compagno Berlinguer ha dato di essa un'interpretazione nuova, devo dire nuova, in attesa, direi francamente minimalista, se si vuole, e di apertura larga a delle possibilità più estese di quanto io non lo sapessi pensare. Bene, compagni, com'è possibile che un partito socialista, il giorno in cui viene dalla direzione del Partito Comunista una dichiarazione così importante, vi rinuncia che è stato il vero terreno del contendere fra socialisti e comunisti, perché gli altri terreni sono stati in gran parte capziosi ed artificiosi? Com'è possibile che il Partito Socialista resti come era stato, zitto, muto, quasi sorpreso? Ho l'impressione che, non i nostri dirigenti, certo, ma nel Partito Socialista ci siano dei compagni i quali vedono i processi di revisione e di cambiamento del Partito Comunista non con animo fiducioso, ma con diffidenza e quasi con ostilità, perché un avversario di comodo fa sempre comodo. Un partito comunista attardato sulle posizioni staliniste farebbe comodo chissà a quanta gente, compagni. A noi non fa comodo, compagni, perché col Partito Comunista dobbiamo collaborare, perché non possiamo sottrarci all'esistenza di questo partito, lo vogliamo o non lo vogliamo, che è maggioritario nella classe operaia, lo vogliamo o non lo vogliamo, senza del quale alternative di sinistra non si faranno mai. È chiaro che noi dobbiamo essere interessati non a reprimere, ad ottundere, ad offuscare, ma a stimolare anche i processi di legittima richiesta del Partito Comunista di avere aperta la strada per la sua partecipazione al governo. Ma se le condizioni dei governi sono queste, se è vero che in Italia le situazioni sono che i programmi molte volte contano molto poco rispetto alla gestione che di essi fa principalmente il governo, ma è chiaro che la richiesta che a suo tempo, anche per questo motivo, venne dal Partito Socialista di partecipare alla gestione dei programmi è una richiesta legittima, e possiamo anche prendere nota, ma non per incoraggiarla e per farcene alibi della riluttanza e della indisponibilità del Partito Democristiano ad ammettere la capacità, a riconoscere la capacità di governo del Partito Comunista. Ma noi socialisti non possiamo limitarci a trincerarci dietro lo schermo della indisponibilità democristiana. Dobbiamo esercitare la nostra fantasia e la nostra capacità di invenzione e innovativa per accelerare le cose, per aprire terreni che nella sicurezza generale consentono l'allargamento reale del quadro democratico. Non possiamo limitarci a fare i tifosi nella partita di football, quelli che applaudono o fischiano i giocatori che vincono o che perdono. Noi non siamo i tifosi, noi siamo giocatori impegnati nel gioco, impegnati per motivi vitali, e non possiamo mai dimenticare che la nostra posizione di sinistra ci obbliga a certe scelte e ci impedisce altre scelte quando queste pensino di diventare permanenti. Io credo, e ho finito, che per le ragioni che ho detto, per la crisi del capitalismo, per le minacce... incombenti minacce di soluzioni autoritarie mondiali, perché, compagni, oggi noi facciamo gran conto di questa risorgenza di destra, ha ragione Craxi di preoccupartene, che ha caratteri più larghi di quelli che egli ha elencato, di questa ondata di destra che va da Reagan a Friedman, alla signora Thatcher, al presidente Barr in Francia, eccetera, compagni, i quali hanno puramente e semplicemente liquidato la politica della welfare state, la politica dello Stato sociale, hanno scelto la politica del cosiddetto supply side politics, cioè dire la politica di incrementare la produzione e i profitti senza preoccuparsi di incrementare i consumi, dimenticando che incrementare i profitti non significa, come essi pensano, incrementare gli insediamenti e gli investimenti produttivi, ma significa incrementare soprattutto per i privati almeno quegli investimenti che producono reddito a medio e a piccolo raggio, mentre la diffidenza, che purtroppo si va facendo strada anche fra di noi compagni, verso l'impresa pubblica, verso le nazionalizzazioni, che certo erano un tabù positivo una volta, adesso stanno diventando uno spauracchio, compagni, ma a chi vogliamo affidare il compito dell'innovazione, il reddito differito, a chi lo vogliamo affidare se non all'impresa pubblica? E il fatto che la Democrazia Cristiana abbia sfasciato le imprese pubbliche non ci autorizza ad concorrere allo sfascio e a sfasciare quel poco che rimane e a non risanare quello che risanabile è. Non facciamoci prendere da questa smania del mercato. Sappiamo benissimo che senza mercato, senza un certo grado di mercato, il socialismo diventa totalitario, ma sappiamo anche che con tutto mercato, con troppo mercato, il socialismo è impossibile, compagni, e dobbiamo contemperare una programmazione all'altezza dei bisogni con un mercato all'altezza dei bisogni, come puntualmente era preconizzato nel progetto di Torino. Non è un problema che ci sia ignoto, ma da qui, per concorrere allo sfascio, al tabù, per cui parlare di nazionalizzazione significa bestemmiare, per cui parlare di certi controlli sui prezzi o sui mercati significa essere adulteri o ce la corre, compagni. Quindi dobbiamo stare attenti che abbiamo ancora armi, strumenti, in parte guasti da altri, in parte ancora non guasti e non utilizzati da noi, in una situazione che non ci permette molto spazio e molto tempo per le scelte, perché i pericoli incombono. Quando io parlavo di incombente incompatibilità fra capitalismo e democrazia, guardate che non parlavo, e l'ho detto anche, di eventi lontanissimi. La trilaterale, le proposte della trilaterale per il restringimento della democrazia, sono uno degli elementi che aiutano a capire che questa è una mentalità che già sta coinvolgendo tutta la destra internazionale, che sia vecchia o che sia nuova, e che ha le sue propaggini anche in Italia, come del resto sarebbe impossibile non avere. Compagni, io credo in un'epoca in cui, in un momento, in cui parlare di socialismo si è tracciati da utopisti. Adesso, parlando di socialismo, la risposta più gentile che si ha è questa: ma quale socialismo? Che cosa è il socialismo? Quale? Compagni, io credo che non ci sia stato un momento, e dico questi 5 o 10 anni, mi piace di non poter...